Bene, abbiamo visto diversi aspetti la settimana scorsa riguardo gli angeli. Abbiamo detto anche che vogliamo parlare altri aspetti degli angeli e direi anche di trattare anche l'argomento angeli caduti. Però c'erano altri aspetti che ancora non avevo concluso la settimana scorsa. Sempre considerando chi sono gli angeli e cosa fanno, volevo aggiungere ancora qualche altro particolare. Particolari che già noi conosciamo perché semplicemente leggiamo la parola di Dio, no? Sì, allora prima di passare a parlare degli angeli caduti, vogliamo ancora aggiungere qualche altro particolare che la settimana scorsa per via di tempo ho rimandato a questa sera. Innanzitutto vediamo in Luca capitolo 15, ci dice che il versetto 10, 15 versetto 10. Allora, il contesto parla del capitolo 15 della pecora, la pecora smarrita e della dramma perduta. E qui ci viene detto che c'è molta allegria quando qualcosa, per esempio, si perde. E si ritrova e c'è grande gioia, no? E qui il Signore Gesù presenta appunto la parabola della pecora smarrita e della dramma perduta. E al fine della seconda parabola, che sarebbe la dramma perduta, il versetto 9 dice: quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. E il contesto qui sta a indicare che il Signore trova grandissima gioia per ogni peccatore, no? Che viene ritrovato, che si fa trovare. E poi nel versetto 10 troviamo questo bellissimo versetto, dice: così vi dico che vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E qui vediamo come gli angeli veramente partecipano insieme a Dio alla gioia per ogni peccatore. Sono convinto che per ognuno di voi, ognuno di noi, al momento in cui abbiamo aperto il nostro cuore a Gesù, gli angeli hanno fatto festa. Si rallegrano. E se si rallegrano gli angeli, altrettanto dobbiamo rallegrarci anche noi quando veramente delle anime trovano il Signore. Non so se ancora voi provate gioia quando una persona si converte al Signore, oppure magari quella gioia che proviamo quando magari ci sono dei fratelli, delle sorelle che scendono nelle acque. Almeno io provo una gioia veramente immensa. Poi andiamo a vedere un altro aspetto, che gli angeli, a parte che si rallegrano insieme a Dio, ammirano con grande interesse l'opera redentrice di Cristo e certamente desiderosi di conoscere il mistero che certamente è stato anche rivelato nel Nuovo Testamento. Andiamo a leggere qualche versetto nel Nuovo Testamento, prima di Pietro, capitolo 1, versetto 12. Leggiamo: e fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo. e ora viene. Cioè qui il contesto parla che nel passato le cose misteriose, quello che riguarda il Vangelo, la grazia, la Chiesa, erano nascoste ai profeti, no? E poi, nello stesso momento, l'ultima parte del versetto 12 dice cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Allora qui vediamo come veramente gli angeli sono desiderosi conoscere veramente il piano di salvezza di Dio. Andiamo a vedere in prima di Timoteo capitolo 3 versetto 16, leggiamo. Senza dubbio, grande è il mistero di colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito e apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. E qui viene anche menzionato, cioè qui viene presentato il mistero della pietà, il mistero, del Vangelo. E nello stesso momento dice qui, colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli. E ora, in diversi aspetti, il Signore Gesù è apparso agli angeli. È apparso agli angeli, quando, c'è stato l'annuncio della nascita, in seguito. Quando è nato, e vediamo in seguito come il Signore Gesù nel giardino Getsemani è apparso agli angeli, che gli angeli lo hanno fortificato. In poche parole, vediamo che gli angeli hanno contribuito anche, certamente con l'ordine del Padre, a seguire il cammino di Gesù su questa terra come uomo, per cui è stato sostenuto anche dagli angeli. E vediamo gli angeli partecipi anche all'opera del Vangelo. E un altro passo, in Efesini capitolo 3, versetto 10. Leggiamo: affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio secondo il disegno eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore. E questo versetto, diciamo, un po' racchiude quello che è stato detto precedentemente. Dice affinché i principati e le potenze, qui c'è diciamo una presentazione gerarchica degli angeli. Quando noi leggiamo nel Nuovo Testamento, che dice principati e potenze, indica dei gruppi di angeli, ok? E che certamente ora per mezzo della Chiesa, e la Chiesa, non dimentichiamo che nell'Antico Testamento era un mistero non conosciuto e altrettanto non conosciuto dagli angeli, yeah? Ora dice che per mezzo della Chiesa, per mezzo nostro, anche gli angeli. E dice qui, dice nei luoghi celesti, conoscano oggi per mezzo della Chiesa appunto la grazia di Dio, la salvezza di Dio e il mistero della Chiesa. Trovo molto interessante che certamente questo mistero, se non è Dio a rivelarlo, nemmeno gli angeli sono a conoscenza. Ecco perché Satana non poteva appunto conoscere l'opera salvifica dell'Iddio onnipotente e nemmeno poteva sapere quello che sarebbe successo sulla croce, no? Sulla croce, figuratevi, se Satana sapeva l'opera salvifica di Cristo sulla croce e che lui sarebbe attraverso la croce e il sacrificio di Cristo sconfitto, pensate che voi pensate che lui l'avrebbe permesso? Anzi, lui pensava, Satana, che attraverso la crocifissione lui avrebbe sconfitto Cristo, invece è stato tutto al contrario. E questo ci fa capire che nemmeno Satana era a conoscenza, yeah, del mistero della Chiesa, della salvezza e della grazia di Dio. Andiamo avanti. Noi sappiamo che, per esempio, gli angeli sono altrettanto come gli esseri umani immortali. Andiamo a leggere Luca 20, Luca 20, 35 e 36. Dice: ma quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo a venire e alla risurrezione dai morti non prendono né danno moglie, neanche possono più morire perché sono simili agli angeli. Allora qui sta parlando di un aspetto nel futuro, quando ci sarà la risurrezione dei morti, vale a dire che noi saremo simili agli angeli, vale a dire immortali, immortali. Allora, quando Dio ha creato sia, diciamo, l'essere angelico come anche l'essere umano, li ha creati entrambi immortali. Immortali però non significa che magari avranno la stessa posizione, perché attraverso il peccato sappiamo che le posizioni sono cambiate. È uguale se si muore nel peccato oppure giustificati dal sangue di Cristo, altrettanto l'essere umano in sé per sé è immortale. Per cui teniamo presente che ogni persona, anche se muore fisicamente, rimane immortale, vale a dire l'anima, lo spirito continuerà a esistere. Poi vediamo che gli angeli parteciperanno anche al giudizio finale, vale a dire che sono altrettanto, diciamo, mezzi del giudizio di Cristo. Andiamo a leggere Seconda di Tessalonicesi, il capitolo 1, versetto 7-8, che dice: e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, qui vediamo gli angeli partecipi insieme a Cristo in una parte futura, quando il Signore apparirà, e dice apparirà insieme ai suoi angeli. Certamente questi sono gli angeli che sono rimasti fedeli, e sarebbe quei due terzi della schiera angelica al servizio del Signore. Allora, li vediamo anche partecipi al giudizio. Li vediamo anche partecipi al giudizio quando il Signore ordinerà di raccogliere, appunto, di raccogliere le persone e di dividerle, è una divisione tra le pecore e le capre. Questo lo vediamo in Matteo 24, dove il Signore presenta anche il giudizio finale, e dove dividerà le pecore dalle capre, esattamente come fa anche il pastore che divide le pecore dalle capre. È chiaro che le pecore sono i fedeli, gli eletti, e le capre gli increduli, che in un certo aspetto, come oggi lo vediamo, viviamo in questa società tra credenti e non credenti tutti insieme. Però verrà il giorno in cui ci sarà la suddivisione, come il pastore divide le pecore dalle capre, e altrettanto il Signore farà anche con gli eletti e coloro che non lo hanno ricevuto come Salvatore. E qui gli angeli certamente giocano un ruolo al servizio del Signore. Poi vediamo anche che gli angeli avranno anche un aspetto dell'intervento per quanto riguarda il rapimento dei credenti. Lo trovo anche interessante questo aspetto, che Anche qui il Signore si servirà per il periodo quando sarà del rapimento dei credenti, si userà anche degli angeli. Andiamo a vedere prima di Tessalonicesi, il capitolo 4, versetto 16 e 17. Allora dice, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E questo capitolo 4, dal versetto 13, spiega appunto quando ci sarà il rapimento della Chiesa, no? Dice, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremmo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Scusate un attimo, questo non è il versetto che stavo cercando, perché c'è un altro passo dove dice scenderà insieme ai suoi angeli. Sì, non è questo il passo che stavo cercando, però è simile, forse mi sono sbagliato. Ok, magari lo troverò e lo presenterò un'altra volta. Leggiamo in Matteo 24, versetto 31. Dice, ah, ecco qua, versetto 31. Matteo 24, 31. Dice, e manderà, ecco, è quello che stavo appunto cercando, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba, e infatti è quello che abbiamo letto poco fa in Tessalonicesi, che parla al suono della tromba, per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Allora, ripeto il versetto 31. E questo è un altro dettaglio, in questo versetto 31 del capitolo 24, un altro dettaglio che possiamo associarlo al passo che abbiamo letto di prima di Tessalonicesi, il capitolo 4. Dice, manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti. Spiega riunire appunto per il rapimento. E qui vediamo che gli angeli sono agli ordini del Signore e collaborano al rapimento della Chiesa. Credo che un bel quadro che vediamo qui. Ora, esattamente come questo rapimento sarà, non sappiamo, però sappiamo che una cosa è certa, che gli angeli al momento del rapimento giocano un ruolo. Trovo anche interessante che per esempio, se noi andiamo a prendere Luca capitolo 16, il versetto 22, capitolo 16, versetto 22, questa è la parabola del ricco e Lazzaro. Nel versetto 22 dice: avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Io sono convinto che la Bibbia spiega la Bibbia interpreta se stessa. E qui vediamo che ora, per esempio, l'anima, lo spirito di Lazzaro viene ora con la partecipazione dell'angelo portato nei soggiorni, nel soggiorno dei morti, alla presenza di Abramo. Allora, vediamo che l'angelo in qualche modo è al lavoro e collabora appunto di trasportare, ora così magari posso spiegarmelo, di trasportare l'anima appunto alla presenza di Abramo nel soggiorno dei morti. E un altro aspetto, e con questo magari andiamo poi a toccare un altro tema, vale a dire gli angeli caduti, Vorrei toccare un altro aspetto, che sarebbe che normalmente la Bibbia ci proibisce di rendere il culto agli angeli. Purtroppo, diciamo, questa pratica del culto agli angeli è molto diffusa. È diffusa nella Chiesa Cattolica Romana, ma non solo, anche nel mondo esoterico, vediamo anche, diciamo, la figura degli angeli, e in altre religioni vediamo anche gli angeli che prendono, diciamo, una funzione di essere adorati, cioè alla fine è anche, diciamo, è quello che Satana ha sempre desiderato, di essere adorato come angelo, no? Andiamo a prendere Apocalisse capitolo 19, versetto 10. Leggiamo. Allora qui parla Giovanni. Non dimentichiamo che Giovanni continuamente riceve questa rivelazione da parte di Dio. E poi nel versetto 9 leggiamo: e l'angelo mi disse, cioè vale a dire a Giovanni, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Ora il versetto 10, guardate un po' cosa fa Giovanni. Io mi prostrai ai suoi piedi, cioè ai piedi davanti all'angelo, no? Mi prostrai ai piedi per adorarlo. Ma egli mi disse, cioè l'angelo, guardati dal farlo. Io sono un servo come te, come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, adora Dio. E questo, cioè, ci sono tanti altri passi biblici, come per esempio nel capitolo 20, scusate un attimo, 22, nel capitolo 22, versetto 8 e 9, leggiamo: io Giovanni sono quello che ho udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli. Allora, questo ci fa capire che gli angeli, quelli, diciamo, sottomessi, i fedeli a Dio, non possono mai e poi mai accettare l'adorazione. È impossibile, perché nel momento che lo fanno, allora sono degli angeli caduti, cioè si prendono la gloria di Dio, e in quel momento peccano, come magari ha peccato anche l'angelo per eccellenza, Lucifero. Questo ci fa capire anche, no? Vorrei aggiungere una parentesi, no? I testimoni di Geova dicono che Gesù è un angelo superiore, ok? Dicono che è un angelo. Come angelo, uguale che sia superiore o minore, è certamente una creatura di Dio. Ora però mi spiego, se loro dicono che Gesù è un angelo grande, potente, no? Come mai Gesù, per esempio, se fosse un angelo, accetta l'adorazione? Noi abbiamo diversi passi dove Gesù viene adorato, e con giusta ragione, perché è Dio, no? Perché se veramente Gesù è un angelo, non si comporta esattamente come gli altri angeli a non accettare questa adorazione. Allora, se Gesù accetta questa adorazione, no? Questo ci fa capire ancora un altro passo e un altro particolare, che Gesù è veramente il Dio onnipotente, capite? E poi un altro particolare, sì, questo particolare lo vorrei anche aggiungere, che i credenti un giorno e giudicheranno anche gli angeli, gli angeli caduti. Per cui con questo versetto entriamo in un altro punto parlando degli angeli caduti. Andiamo a prendere prima di Corinzi 6, versetto 3, dice, magari leggiamo per avere il contesto, il versetto 2, non sapete che i santi giudicheranno il mondo, cioè i santi ora intende i credenti che un giorno parteciperanno al giudizio insieme a Cristo. Dice: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare le cose minime? Versetto 3 dice: non sapete che giudicheremo gli angeli? Non sapete, per cui qui sta parlando il giudicare, perché addirittura c'erano dei giudizi tra credenti e Paolo dice: ma qui ci stiamo contraddendo, come possiamo giudicarci cristiani con cristiani quando noi siamo chiamati un giorno a giudicare sia il mondo che gli angeli? E qui vediamo che anche i credenti giudicheranno gli angeli, certamente gli angeli caduti e gli angeli ribelli. Ok, ora passiamo a un altro punto. Gli angeli caduti sono quegli angeli che si ribellarono contro Dio seguendo Lucifero. Ora noi abbiamo due testi biblici, uno in Ezechiele e l'altro in Isaia, e che indirettamente ci parlano di Lucifero. Però in questi due testi dell'Antico Testamento ci parla sì indirettamente della caduta di Satana, di Lucifero, però non ci parla che ora gli altri angeli hanno seguito a Lucifero, a Satana. Questo lo possiamo solamente riconoscere che un terzo ha seguito Satana, e questo testo lo troviamo nell'Apocalisse, di cui passo per passo ci arriveremo, no? Allora, quando la Bibbia ci parla della caduta di Satana nell'Antico Testamento, non ci parla però nello stesso momento della caduta degli altri angeli. Comunque sappiamo dalla Bibbia stessa che anche un terzo degli angeli seguirono Lucifero. Ora, certamente, non sappiamo fino a che punto Lucifero abbia convinto, tentato, costretto, non sappiamo assolutamente niente. Come mai questo terzo, un terzo, ha seguito Lucifero? Non sappiamo. E se parliamo degli angeli caduti, dobbiamo parlare dell'angelo certamente caduto per eccellenza, che sarebbe appunto Lucifero. Il significato della parola Lucifero significa portatore di luce. Ora, dobbiamo capire che se Dio viene presentato luce, Dio è luce, ora certamente immaginate che funzione aveva l'angelo come portatore di luce. Era portatore niente altro della presenza di Dio come luce, no? E certamente sappiamo che anche questo angelo, Lucifero, è del tutto una creatura di Dio, però sembra che questo Lucifero sia tra i più grandi angeli che Dio abbia creato, forse il più grande, forse il più grande, perché a un certo punto lui si ritiene forse, dico forse perché non abbiamo delle indicazioni bibliche, forse ritenendosi il più grande, no? E si è sentito così potente che adesso leggeremo i versetti, che magari abbia desiderato essere uguale a Dio. Noi sappiamo che questo Lucifero era un cherubino, e cherubino normalmente sono sempre i cherubini, come abbiamo detto, sono dei protettori. Dei protettori certamente della santità e della presenza di Dio. E noi sappiamo che Dio evidentemente lo ha circondato di beni, di bellezza, perché normalmente questo angelo doveva essere di una bellezza fuori di ogni immaginazione umana. Lucifero però orgogliosamente aspirava a divenire simile a Dio e per il suo orgoglio e per la sua corruzione del suo cuore lui appunto si è ribellato e ha peccato. E qui vediamo delle caratteristiche che vediamo nella vita di ognuno di noi, vale a dire di aspirare a essere sempre qualcuno, sempre qualcosa di più. Più grande, mai inferiore. A noi non piace che le persone ci considerano inferiori. Vogliamo sempre essere riconosciuti, aspiriamo sempre alla gloria, a qualcosa che magari ci porta a essere meglio degli altri. E poi certamente io direi che l'orgoglio è il peccato per eccellenza, di cui ognuno di noi, miei cari, piccoli o grandi, abbiamo la più grande lotta, credo che ogni essere umano deve affrontare, l'orgoglio. E l'orgoglio è quello che, in poche parole, proprio distrugge la comunione con Dio. E l'orgoglio ha portato appunto alla ribellione di Satana. Questo è poco ma sicuro. Per cui, se noi, ci facciamo guidare, dall'orgoglio, allora, certamente, con buona ragione, la Bibbia ci chiama che siamo figli del diavolo, e questo con diritto. Ora, nel momento che lui si è ribellato e ha peccato contro Dio, qualcosa è cambiata nella vita di questo angelo, perché poi diventa Satana. La parola Satana è semplicemente il significato di avversario. Allora, nel momento in cui lui diciamo vuole essere uguale a Dio, certamente non esiste creatura che possa competere con Dio, lui si rende conto che non può competere con Dio, però nello stesso momento diventa poi l'avversario di Dio. E nello stesso momento diventa anche il nostro avversario, nel momento in cui noi ci dichiariamo figli di Dio, credenti, allora lui ci dichiara guerra e diventa il nostro avversario per eccellenza. Altri nomi e titoli con cui è chiamato questo angelo nella Bibbia sono: il maligno, il diavolo, Apollyon o Abaddon, che significa distruttore, oppure Beelzebub, che significa signore o re delle mosche, oppure Beliar, che significa senza valore. Viene chiamato anche il padre della menzogna. Oppure nell'Apocalisse viene chiamato il gran dragone, oppure magari in un altro passo il serpente antico, oppure l'omicida, il tentatore, oppure anche il dio di questo mondo. Queste sono le descrizioni, che vengono date, a Satana. Voglio aggiungere una piccola parentesi. noi di solito, anche da bambini già, ci viene presentato il diavolo con le corna, con diciamo, un forcone in mano e magari anche con le unghie spartite, simili a quelle di una capra, no? Che ha le unghie spartite. Ci viene presentato brutto, orrendo, e che magari a vederlo ci fa una grandissima paura. Allora, ascoltate, il diavolo su questa immagine ci ride solamente, perché è un'immagine di una mitologia della fantasia dell'essere umano. Il diavolo è di una bellezza, miei cari, indescrivibile e all'essere umano incomprensibile. Per cui l'idea che ho appena cercato di spiegare non esiste, è solo mitologia e fantasia dell'essere umano. E certamente non è un insegnamento biblico, ma niente altro che una credenza popolare, niente altro. Ora andiamo a vedere cosa dice la parola di Dio. Ripeto, ora noi leggeremo due testi biblici che indirettamente ci sta presentando questo personaggio, però viene presentato sotto l'aspetto di un'altra persona. Però considerando i dettagli veniamo chiaramente a capire che qui sta parlando di un personaggio soprannaturale, che non può essere un umano. Andiamo a vedere Ezechiele capitolo 28. Leggiamo dal versetto 11, che dice: La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli. Ora viene presentato questo personaggio sotto l'aspetto di questo re Tiro, ok? Però poi vediamo che è solo, diciamo, una presentazione. E digli, così parla Dio il Signore, tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Ora, si sta rivolgendo a Tiro, però indirettamente intende ora questo angelo. Ripeto, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, cioè come può ora certamente Tiro, scusate, trovarsi in Eden, no? Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose. Cioè ora è chiaro che deve qui quello che Ezechiele riceve come rivelazione, come visione, lui deve cercare il modo come cercare di spiegare la bellezza di questo angelo e lo fa con la cosa più preziosa, le pietre preziose, no? Rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, qui tutte delle pietre preziose di una bellezza veramente che supera ogni immaginazione umana, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio. Preparati il giorno che tu, cioè, scusate, preparati il giorno che tu fosti creato. Allora, qui vediamo che quando il Signore creò, lo creò di una tale bellezza che ora Ezechiele usa questi termini di queste pietre preziose, ok? Il versetto 14. Eri un cherubino, dalle ali distese un protettore. Ecco dove abbiamo, diciamo, le informazioni che era un cherubino, un protettore, certamente della santità di Dio, e per questo fu Egitto e sembra che sia stato il protettore di alto rango e più di tutti gli altri. Ti avevo stabilito, cioè ti avevo, Dio lo aveva stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato. Ora, se qui si sta Ezechiele rivolgendo al re Tiro, e Tiro, essendo già discendente da Adamo, è chiaro che non può assumere queste perfezioni, non può assumere queste descrizioni. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. E ora molto interessante che Satana, magari io ho riflettuto anche su questo, e di questo ne parleremo anche magari la prossima settimana. Se io mi soffermo su questo versetto 15, dice finché non si trovò in te la perversità. Ora io mi chiedo, no? Finché in te non si trovò la perversità. A paragone ora dell'uomo, che certamente anche nell'uomo venne la perversità, venne il peccato, però l'uomo a cambio di Satana, l'uomo fu tentato da Satana. Però Satana fu tentato da qualcuno? Io credo di no. E io credo che in questo c'è anche la differenza. Che essendo ora nella perfezione e non è stato tentato, ma bensì, come dice qui, si trovò la perversità nella sua vita, no? È chiaro che ora Satana non può avere una possibilità di essere, di pentirsi e di essere salvato, come magari lo è nella vita dell'uomo. Capite cosa voglio dire? Qui Satana tutto un tratto si è inorgoglito e non credo che è stato tentato da qualcun altro. Perché se è stato tentato da qualcun altro, allora deve essere qualcuno superiore a lui. E che certamente la Bibbia ne parlerebbe di un altro angelo che ha peccato. Per cui se lui era il più grande, evidentemente questa perversità è venuta. Solamente e niente altro è nata nel suo cuore. Versetto 16. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. E ora qui anche ci viene dato un altro dettaglio della sua bellezza che si è inorgoglito. E aggiungo una parentesi. E qui vediamo anche delle caratteristiche, considerando l'angelo come origine di tutti i peccati che magari vediamo nella nostra vita, è molto interessante che la bellezza dell'essere umano lo porta a insuperbirsi, a inorgoglirsi. E spesso l'uomo, che sia donna o uomo, più che altro la donna, si usa della sua bellezza a volte per raggiungere i suoi scopi. Capite cosa voglio dire? È molto difficile che una donna o anche un uomo che sia bello, che magari sia umile e che magari non usi questa sua caratteristica per raggiungere i propri scopi. E qui vediamo l'origine proprio, no? Proprio nel cuore di Satana, che dice il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. E così via. Leggo ancora il versetto 18 e 19. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la tua disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io ti faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano, tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Andiamo a vedere il secondo passo e con questo magari vorrei anche questa sera concludere. Isaia 14, dal versetto 12. Leggiamo. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino? Allora, astro mattutino è una tipica espressione che indica degli angeli. Molto chiaro. Abbiamo tanti altri passaggi che gli angeli vengono presentati come astri. Dice: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato? Perché dobbiamo pensare che il Signore lo ha cacciato, no? Dalla sua presenza, anche se il diavolo ancora può venire alla presenza di Dio, può venire, ma non può dimorare. Capite? Sono due cose diverse. Ancora, perché verrà il momento in cui nemmeno questo può più fare, no? Dice: come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni? Versetto 13: tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Vedete? Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Versetto 14. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Questi sono due passi dove ci spiega la caduta di questo essere. Bene, io mi fermo qui.